15.01 di martedì 31 gennaio 2023, in diretta con voi c'è Riccardo Cotumaccio fino alle 16. Questa è Zai Time, Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio con me. La ritrovo più luccicante che mai, va bene? Si può dire. Francesca Barbato, buon pomeriggio.
Ciao Riccardo, luccicante semplicemente perché non porto gli occhiali, ecco.
È vero, perché gli occhiali a volte, persino i miei, oscurano un po' lo sguardo. Invece adesso Barbato c'è più che mai e non fa rimpiangere l'assenza tremenda di Chiara Di Paola, che però in questo momento sta intrattenendo i nostri studenti e studentesse presenti qui in studio in pompa magna, possiamo dirlo, Francesca?
Sì, assolutamente. Chiara è proprio qui vicino a noi in redazione, perché oggi non siamo soli, Riccardo, ma siamo, come ormai da due settimane, in compagnia delle ragazze e ragazzi del liceo Dante di Roma, che ovviamente abbiamo in studio con noi ma anche in conduzione, e intanto li andiamo infatti a salutare. Saluto Irene.
Ciao.
E Andrea.
Ciao.
Ciao Irene, Andrea, come va?
Bene, bene.
Dai, sì, va bene.
Ma voi siete in classe insieme o no?
Sì.
Ok, quale anno?
Terzo liceo.
C'è un po' di incertezza.
Sì, forse il primo liceo voleva dire probabilmente che corrisponde al terzo anno di un istituto
superiore.
Perché
hanno cambiato da poco, effettivamente.
Sì, allora, in teoria è terzo liceo, però per alcuni professori
è ancora primo?
Primo.
Perché tecnicamente la divisione era il biennio di ginnasio,
e
tra l'altro soltanto i migliori, gli eroi, superano il ginnasio.
Esatto.
E poi si arriva al triennio finale, che è quello del liceo. Anche io, quando ho fatto il classico, era così. Anche Francesca,
anch'io,
immagino.
Anch'io. Tra l'altro, ecco, il biennio era tostissimo. Cioè, arrivati al liceo era proprio un'altra vita, altre materie.
Dire.
Resta assolutamente. Poi voi entrambi classico, giusto?
Sì, sì.
Insomma, chi fa il classico lo sa, no? Viene deriso da fuori e che, quelli del classico si ritengono i migliori. Ci sarà un perché del resto, no? Ecco, so, mettiamo subito in chiaro. Quindi siete al terzo anno di liceo. Come sta andando? Prima di entrare a gamba tesa nella puntata, no? Come va sto liceo, Andrea?
Dai, va tutto bene. Non credo di avere molto da dire.
C'è un secchione?
Sì.
Ecco,
lo dico io.
Subentra
che la voce della verità.
Diciamo che non mi piace definirmi così, però
è bravissimo, si può
dire. Ma la materia in cui vai meglio?
Matematica.
Vabbè, è veramente un secchione allora, una vergogna. Quindi farai matematica anche all'università?
Penso di sì.
Vabbè, abbiamo un astrofisico tra di noi, finalmente. E invece tu?
No, allora io non sono brava quanto Andrea.
Bene.
Però me la cavo. E non ho una materia preferita e neanche una in cui vado meglio.
Giusto, chi se ne frega. Insomma, si vive. No, ma io questo lo rispetto tantissimo. Non si deve per forza avere qualcosa di preferito, insomma, si vive anche in un altro modo la scuola. Io per esempio non avevo una materia preferita, eppure eccomi qua.
Ecco, appunto. Chiudiamo i microfoni.
Vabbè, esatto.
Senti, però loro sono talmente bravi, sì? Riccardo, che noi gli lasciamo ovviamente spazio, voce, microfoni, cuffie, e lasciamo ovviamente anche a loro affrontare le tematiche del giorno. E partiamo infatti con Irene. Irene, qual è il tema del giorno che hai scelto?
Allora, io parlerei del caso di Alfredo Cospito, che è l'anarchico che ieri è stato trasferito nel carcere di Opera di Milano e che è rimasto sotto ordinamento del 41 bis, e questa cosa ha creato molto scalpore, diciamo. Però prima di iniziare parlerei brevemente di chi è questa figura che è diventata ormai nota per ieri. E allora, Alfredo Cospito è nato a Pescara nel 1967, quindi attualmente ha 55 anni, ed è un anarchico fin da giovane. Egli infatti credeva che lo Stato e il capitalismo sono da combattere in maniera violenta, e con questa violenza nel 2006 organizzò e attuò, diciamo, un attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. E successivamente, nel 2012, fu condannato a 10 anni per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, un amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. E insieme a lui furono condannati la compagna Anna Beniamino e il suo amico e complice, ovviamente, Nicola Gai. Anna Beniamino è ora detenuta nel carcere di Re Bibbia a Roma, senza però l'ordinamento del 41 bis, e condannata a 16 anni e 6 mesi per aver diciamo collaborato all'attentato, e invece Nicola Gai per la gambizzazione di Roberto Adinolfi. Questo trasferimento, con la proroga di questa disposizione, ha creato molti scalpori e anche divisione tra le opinioni del popolo, delle persone, perché molti credono che il 41 bis, anche chiamato carcere duro, sia scorretto, perché secondo l'articolo 27,3 della Costituzione, il quale dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, il 41 bis vieta ogni contatto con l'esterno, e questo molte persone credono che sia addirittura disumano e che non rieduchi il condannato, cosa che invece è il traguardo che i carceri italiani cercano di raggiungere. Molte persone, molti anarchici di gruppi appartenenti a tutta Europa si sono ribellati a questa decisione del Tribunale italiano, e ieri hanno tutta la giornata è stata caratterizzata da diversi attentati contro simboli dello Stato, che ha messo a repentaglio anche la sicurezza dei cittadini. Allora, sicuramente è un caso molto complicato, ancora oggi si discute se sia giusto o no. C'è una grandissima, ho notato oggi in radio, una grandissima sto ascoltando la radio la mattina, una grandissima disinformazione riguardo al 41 bis, ma anche al caso di Alfredo Cospito, che ha generato diverse opinioni e alle volte un po' troppo quasi estremiste, senza dar peso alle azioni che appunto questo criminale, possiamo chiamarlo così, ha fatto.
E, Irene, quindi tu, la tua posizione, diciamo, ovviamente in base a quello che hai letto, che hai avuto modo comunque di sapere, ecco, scoprire in questi giorni, qual è? Se ovviamente hai una posizione più o meno definita, ecco.
Essendo venuto a conoscenza di questa notizia solo ieri, l'opinione è comunque ancora
parziale, comunque va approfondita.
Si deve ancora formare nella mia testa, ma comunque credo che questa disposizione sia corretta, perché in carcere Cospito ha continuato la propaganda anarchica e ha incitato i compagni a compiere atti di violenza, che è sicuramente un crimine pure questo, di cui però non è stato fatto nulla, perché ormai era già in prigione.
Bene, Andrea, anche tu ti sei fatto un'opinione sul caso?
Sì, secondo me merita il 41 bis, però non vorrei dire altro perché non mi sono informato così tanto come Irene.
Bene, ci sta, ovviamente avete modo sicuramente anche grazie alla radio di approfondire quelle che sono le opinioni e i vari, il susseguirsi dei fatti. Andrea, invece, qual è il tema del giorno che tu hai scelto da parlare su Zai Time?
Tema delicatissimo, parliamo di migranti. Ieri c'è stato l'incontro con della Premier Meloni con Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, e si è discusso appunto di immigrazione. Allora, la Meloni ha affermato che l'Italia non può governare e affrontare da sola la materia. Questo incontro è particolarmente importante perché rappresenta, come afferma il Corriere, una progressione diplomatica che sta avvenendo, e sarebbe una ciliegina sulla torta, cito sempre il Corriere, l'incontro fra Palazzo Chigi e l'Eliseo, quindi fra Italia e Francia. Certo è che l'immigrazione rimane comunque un tema delicato e bisognerebbe prepararsi per il prossimo vertice fra i capi di Stato. Quindi, parlando in termini giovanili, questo incontro ci sta, voglio proprio dire così.
Ok, aggiungiamo anche che infatti ci sarà questo vertice fra i capi di Stato e di Governo europei, che è previsto per il 9 e per il 10 febbraio, quindi parliamo ovviamente della prossima settimana. Ieri invece, come ci ha appena raccontato Andrea, c'è stato questo incontro a Palazzo Chigi, quindi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo, ovviamente per parlare, fra le varie tematiche che sono state toccate, anche della questione sicuramente delicata, Riccardo, no? Soprattutto in vista delle tensioni che si sono create negli ultimi mesi fra Francia e Italia, quindi il tema, ovviamente, come ha ricordato anche Andrea, di migranti. Hanno scelto entrambi, Riccardo, due argomenti che fanno sicuramente discutere,
tosti.
Esatto, anche molto complessi, quindi intanto bravi i nostri giovani reporter per aver azzardato, no? Non solo una lettura della notizia, ma anche una vera e propria idea e opinione personale.
Ce la sentiamo anche Giorgia Meloni sul tema.
Questa è la produttiva e tecnologica dei paesi dell'Unione. una prospettiva che, concorda Michel, può rafforzare il mercato interno, risorsa cruciale per il benessere di tutti gli Stati membri. Nel ricordare le sfide di questi tempi, la transizione ecologica, quella digitale, la lotta al Covid, il Presidente del Consiglio europeo sul tema delle migrazioni concorda con la Premier italiana circa il troppo basso numero di rimpatri dei migranti irregolari.
E questo è il riassunto di TV 2000, che salutiamo Francesca. Sono d'accordo, bravi i nostri ragazzi, più sono alti gli argomenti trattati o comunque più sono approfonditi e più è l'interesse anche di capirli meglio, no? Quindi di informarsi per andare a cercare entrambe le fazioni in gioco, per andare a vedere e anche verificare le fonti. Quindi ottimo così. Siamo partiti con il botto, dico, no? Oggi pomeriggio, ci sta?
Sì, veramente con il botto. Tra l'altro, tra le varie notizie anche del giorno, sempre selezionate dai ragazzi del liceo Dante di Roma, sempre per rimanere anche in tema carcere, però ovviamente sotto un'altra veste, Irene ci voleva parlare anche di un'altra notizia news, vero?
Sì, vorrei che venisse ricordato il fatto che domani esca la stagione 3 di Mari Fuori, una serie della Rai che parla di un IPM a Napoli e di tutti i problemi dei ragazzi appunto al suo interno. È molto interessante e quindi anche divertente, quindi ve la consiglio a tutti.
Una serie TV, tra l'altro, Riccardo, che non so se tu hai avuto modo di vedere, ma che sta riscuotendo un grande successo, e la cosa che mi colpisce soprattutto tra i ragazzi, tra i liceali, perché anche all'Istituto Pacinotti Archimede, dove siamo impegnati con il progetto di scuola aperta il pomeriggio, proprio l'altro giorno mi hanno evidenziato appunto questa serie TV, e credo, io non l'ho mai vista, ho letto la trama ovviamente per stare un po' sul pezzo, che si parla appunto del rapporto delle persone nelle carceri e anche dell'umanizzazione la pena, anche, no, di quello che poi dovrebbe essere la pena, ossia rieducativa, soprattutto per chi magari ha un'età più giovane e quindi si trova a dover affrontare sicuramente già una prova molto importante. Quindi mi ha colpito che Irene, anche lei, dopo aver parlato ovviamente del caso del giorno, ha allacciato giustamente anche la menzione per un programma televisivo che però parla di un problema assolutamente delicato.
E finalmente la RAI che arriva anche ai giovani con tematiche che coinvolgono le generazioni più piccole della nostra, quindi questo ci fa molto piacere. A proposito di Napoli, andiamo in break musicale, lo facciamo con Liberato, Me sta pendenna mo.
Ma sta ponendo
15:17 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato, ma soprattutto le nostre studentesse del Dante. Francesca.
Sì, abbiamo fatto nel frattempo il cosiddetto cambio della guardia, quindi abbiamo in studio, e le saluto, Caterina.
Ciao.
E Martina.
Ciao.
E con loro apriamo anche la seconda rubrica del giorno, una rubrica come sempre dedicata al mondo della scuola. Partiamo quindi con delle notizie selezionate anche dalle ragazze. Caterina, da cosa partiamo come notizia del mondo della scuola?
Dietro front del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sull'idea di differenziare le retribuzioni degli insegnanti su base regionale. In una nota, il ministro ha precisato però che il contratto nazionale del mondo della scuola non è mai stato messo in discussione. Non ho mai parlato di compensi diversi tra nord e sud. Ho solo riportato una problematica sollevata da alcune regioni riguardo al differente costo della vita nelle diverse città italiane, ha sottolineato il ministro. Insieme con sindacati e regioni si ragionerà anche di questo aspetto per cercare soluzioni adeguate in favore di docenti e personale scolastico.
Ed è sicuramente una tematica che stiamo trattando in queste settimane anche su Zai Time, in quanto la prima notizia che era emersa era quella che il ministro aveva proposto di differenziare gli stipendi dei docenti, del personale docente, in base alle regioni. Tradotto quindi, al nord Italia stipendi più alti per i professori e stipendi invece che sarebbero rimasti a quelli attuali e al meridione. Caterina, ti chiedo ovviamente cosa ne pensi di questa proposta e soprattutto di quelle che sono appunto le discriminazioni di fatto che ci sono tra nord e sud.
Io penso che non sia molto equo suddividere gli stipendi e quindi innalzare quelli al nord e abbassare quelli del sud, o comunque mantenerli a questi costi, perché comunque ritengo che la professione sia la stessa, quindi non è giusto magari favoreggiare gli insegnanti del nord semplicemente perché i costi della vita sono più alti, ma più che altro capire quale sia il problema e quindi in quale modo questi insegnanti riescono ad adattare il loro stipendio ai loro costi della vita, e quindi non in questo modo andare a discapito degli insegnanti del sud.
Bene, Martina, invece qual è la tua opinione?
Anche io concordo con Caterina, penso che non sarebbe troppo equo distinguere questi due stipendi, quindi concordo con lei.
Bene, e penso che insomma sono stati tante ovviamente anche le opinioni che sono più o meno sulla vostra falsa riga, in quanto lo stesso ministro, appunto come ha letto Caterina, ha fatto una sorta di dietrofronte dicendo che sono state sollevate queste questioni da parte delle regioni stesse, ma che appunto si valuterà una modalità ovviamente, e noi ci auspichiamo più equa, perché è chiaro che ovviamente ci sono delle differenze in base alla regione d'Italia, al tessuto socio-economico, però sicuramente il lavoro prezioso degli insegnanti va comunque sempre valorizzato. E a proposito del valore degli insegnanti, delle notizie legate in un certo senso al mondo più che altro degli studenti, Martina, c'è questa notizia che ci ha un po' colpito, no, nel fuori onda. Tra i giovani l'utilizzo di internet è aumentato del 4%, in particolare l'uso però dei social network, che è arrivato addirittura a un più 80%.
Allora,
giusto?
Sì, sì. Diciamo che negli ultimi anni, anche per effetto della pandemia, l'utilizzo di internet è aumentato del 4%. In particolare l'uso di social network è arrivato addirittura al più 80%. E ovviamente i più colpiti sono gli adolescenti e i giovani adulti, compresi tra i 14 e i 21 anni. E quest'uso problematico di internet è aumentato del 25%, con il rischio di aumento della dipendenza al 9%. Sono i numeri presentati oggi nell'ambito dell'incontro I giovani e l'utilizzo delle tecnologie, che si è svolto giovedì scorso a Roma, nella sede della Regione Lombardia.
Bene, quindi questo incontro dedicato appunto al mondo dei giovani in relazione della tecnologia è emerso che c'è un utilizzo più spropositato dei social network, che ovviamente c'è la tendenza e il rischio di parlare di vera e propria dipendenza. Ne parlo direttamente con voi perché sì, è la vostra fascia di età, parliamo tra i 14 e i 21 anni. Martina, secondo te è vero che c'è questa tendenza a utilizzare sempre di più il cellulare e in particolare i social network?
Allora, per esperienza personale posso dire che ovviamente la pandemia ci ha spinto ad utilizzare di più questi mezzi, soprattutto per le videolezioni, che comunque erano necessarie ed erano l'unico mezzo per svolgere le lezioni, ma anche per esempio adesso ancora carichiamo i compiti su piattaforme come Classroom, che comunque sono molto utili dal punto di vista scolastico. Quindi ovviamente tutto ciò può portare dei disturbi o comunque delle conseguenze che però magari non hanno troppo effetto su di me, in quanto tendo, diciamo, a regolamentare il mio utilizzo dei social e dei telefoni. Infatti, per esempio, appena mi sveglio non lo accendo in generale, e anche se c'è la voglia ci sarebbe di accenderlo, però magari provo ad aspettare, comunque intanto mi preparo e poi dopo vedo i social, controllo Instagram, TikTok e tutti i social. E poi ovviamente gli hobby che abbiamo il pomeriggio, per esempio lo sport o comunque strumento, chi canta, suona, ci tengono comunque impegnati, quindi magari il pomeriggio non lo usiamo nemmeno troppo. E poi riguardo allo studio, magari invece posso dire che mi distrae ovviamente, infatti magari provo a fare queste pause studio magari dopo un'oretta che studio e ovviamente poi mi perdo il conto del tempo e ci sto tutto il pomeriggio.
Ma guarda, in realtà esistono, lo dico ovviamente, anche delle app, però certo sempre sul cellulare poi si sta di fatto, che inibiscono, diciamo, l'utilizzo delle altre app, quindi del cellulare, per permettere di concentrarsi su un lavoro o nel vostro caso nello studio. Però Riccardo, Martina ha dato una buona tecnica che tra l'altro mi fa pensare anche a un altro consiglio, cioè quello di non accendere subito il cellulare la mattina, perché è vero che poi il cervello automaticamente, no, viene subito, diciamo, iniettato all'interno, no, del mondo social o il mondo delle informazioni, anche questo essere continuamente bombardati, no, da informazioni. Tu che ne pensi, Riccardo?
È che è uscito un pezzo qualche giorno fa, riportato dal Messaggero, che lo certifica. Guardare il telefono da appena svegli, cita la testata romana, ha effetti negativi sul cervello. Il neurologo dice aumentano ansia e stress. Infatti, sempre secondo il dottore, il medico, equivale a sommergere il cervello di informazioni, facendolo correre di prima mattina dietro ispirazioni banali o drammatiche che generano ansia e tecnostress. Questo è Piero Barbanti, il neurologo della Università San Raffaele di Roma, che mette in guardia per l'appunto sull'uso smodato dello smartphone durante i primi minuti che seguono la sveglia. Effettivamente scrollare appena svegli è una roba devastante, io stesso me ne rendo conto quando apro gli occhi e a quel punto il cervello riceve troppe informazioni che di prima mattina non dovrebbe ricevere. L'unico obiettivo dovrebbe essere correre al bagno, sciacquarsi la faccia e fare colazione. Invece molti di noi, ma questo vale anche quando ci si addormenta, restano ipnotizzati davanti allo schermo. È più forte di noi perché ci si mette lì, ci si rilassa un attimo, un secondo, guardo il telefono e poi invece durano 10, 15, 20 minuti. È una pessima abitudine. Un tempo si leggeva, adesso faccio il vecchio. Leggere sicuramente agevola meglio sia il sonno quando si va a dormire, sia poi il risveglio, anche se poi il risveglio è più complesso mettersi a leggere. Però ecco, per andare a dormire sarebbe più consigliabile quella strada là. Lo dicono i neurologi, non lo dice Codumaccio questo, ci tengo a specificare.
Lo ammette la scienza, però effettivamente è vero, perché appena uno prende il telefono in mano la mattina, inevitabilmente l'occhio cade sullo schermo e di conseguenza sulle varie notifiche che vengono attivate, che comunque emergono sullo
poi,
schermo.
Attenzione, non demonizziamo neanche i telefoni. No. Ieri abbiamo avuto qua ospite il professor Sandro Marenco, che è uno dei professori, forse il professore più seguito su TikTok in Italia, che ha detto: anche in classe non condanno apertamente gli smartphone, a patto che si utilizzino in coordinamento con la mia lezione. Cioè, se io in un certo momento ho bisogno dello smartphone come espressione della mia lezione, mi fa piacere che gli studenti mi vengano appresso. Chiaramente, se lo smartphone è fonte di distrazione, una volta va bene, due pure, la terza sono costretto a riprenderti. Però adesso bisogna sempre trovare il punto, il compromesso, no, tra le cose.
Sì, il giusto equilibrio, perché sicuramente, come anche Martina diceva, no, in classe a volte possono essere utilizzati i cellulari, ma anche per fini didattici, magari per fare dei compiti, delle verifiche o anche per ricevere il materiale mandato dal corpo docente. È chiaro che si deve riuscire anche un po' a staccarsi dal telefono, che è vero che anche per lavoro sta assumendo sempre più il ruolo principale. Prima uno andava in ufficio, chiudeva l'ufficio, tornava a casa. Adesso siamo iperconnessi anche grazie ai dispositivi tecnologici. Però non parliamo solo di cose negative, perché infatti Caterina e anche Martina hanno preparato un'ulteriore notizia interessante.
È stato inaugurato a Carpi l'impianto di riscaldamento idrogeno della palestra dell'Istituto Meucci. È il primo in Europa nel suo genere, assicura la provincia, che ha inserito l'impianto nel bando energia che si è aggiudicato Coop Service di Reggio Emilia.
Al centro c'è proprio la realizzazione di un sistema di generazione del calore costituito da una caldaia alimentata a gas idrogeno prodotto in loco tramite impianto fotovoltaico posto sulla copertura della palestra, che alimenta una serie di elettrolizzatori a celle elettroniche. modulari.
Le parole più difficili le abbiamo colte, però l'importante è che è una bellissima notizia, perché in Emilia Romagna un istituto dell'Emilia Romagna può appunto godere per la prima volta di questo impianto che è sicuramente, sottolineiamolo, ecosostenibile. E questa è una cosa molto importante, perché parliamo di ambiente, parliamo di sostenibilità e quindi diamo anche un assist poi a quello che sarà il tema di cui parleremo successivamente, ossia come immaginare anche la scuola del futuro. Io in una scuola del futuro che vorrei, voglio sicuramente tra i vari elementi una scuola sostenibile e soprattutto ecosostenibile. Caterina, che idea ti sei fatta?
Io penso che sarebbe veramente fantastico se ci fossero molti più istituti ecosostenibili in Italia, ma così in tutto il mondo, perché è inevitabile che comunque a causa del gran numero di persone che c'è all'interno di un istituto scolastico, non solo per studenti ma anche docenti in generale, il personale scolastico, ci siano molti rischi sull'ambiente, appunto molti danni sull'ambiente, ad esempio oltre anche alle caldaie, agli scaldamenti, così anche un grande problema è quello della luce e dell'illuminazione, perché comunque bisogna considerare che in quasi tutte le classi si tengono sempre luci accese anche d'estate quando magari c'è più luce, perché è inevitabile che durante un'esercitazione o comunque un compito in classe o quando stiamo facendo degli esercizi ci serva l'aiuto di una luce artificiale per leggere meglio. Quindi comunque sarebbe molto, molto meglio per l'ambiente se ci fossero degli impianti di illuminazione appunto ecosostenibili.
Bene, Martina, anche tu sei più o meno della stessa opinione, segui le politiche ambientali, sei interessato o comunque anche incuriosita, no? Su quello che la scienza poi ci offre.
Sì, sì, sono incuriosita e penso anche che però la cosa più semplice che possiamo fare, che comunque ancora oggi non viene attuata in tutte le scuole, è ovviamente la raccolta differenziata. Per esempio, noi al biennio abbiamo iniziato a fare questa raccolta, che però poi non è, diciamo, non abbiamo continuato, e questo dipende un po' dai professori ma anche dagli alunni, che magari, cioè, non hanno voglia di fare questa raccolta e buttano tutto nello stesso cestino, soprattutto a ricreazione. E quindi ancora oggi non abbiamo proprio dei secchi
differenziati, esatto, appunto per tipologia. Beh, Riccardo, questa è una cosa effettivamente molto interessante, perché spesso si parla giustamente dell'esigenza della raccolta differenziata, farla correttamente, e sono tante le persone che di fronte al classico cassonetto a volte non sanno dove conferire l'elemento. Penso che se iniziare a fare una raccolta differenziata fra i giovani, nelle classi, nelle scuole, impari mano a mano a conferire, diventa una cosa naturale, così come dovrebbe essere.
La famosa educazione civica che lentamente deve insinuarsi, anche se in maniera positiva, nelle generazioni di oggi, ma anche in quelle di ieri, perché molto spesso sono i genitori a non avere nozioni precise su come fare, per esempio, la differenziata e su come approcciare ad alcuni nuovi mezzi che fortunatamente il progresso ci mette a disposizione. Facciamo la differenziata anche per evitare che i cinghiali si avventino sui cassonetti. Questa è la nostra canzone del break, Cinghiali incazzati, sono gli Ex Otago, a tra poco.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dal mondo. Domani incomincia il mese di febbraio, un mese che in Italia è oramai da anni sinonimo per la discografia major con il Festival di Sanremo. Avremo modo di parlarne in maniera estesa nelle prossime puntate. Ora però ci concentriamo sulla scena internazionale, su quello che succede nel resto del mondo. Sono tanti infatti gli album che usciranno in questo febbraio negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Partiamo a raccontarne alcuni, come per esempio in Scozia gli Young Fathers usciranno con Heavy Heavy il prossimo 3 febbraio, pop sperimentale con già alle spalle 3 dischi molto interessanti. Loro hanno vinto nel 2014 il Mercury Prize, stanno per uscire con il 4° lavoro intitolato appunto Heavy Heavy, anticipato da 3 singoli. E ancora il 10 febbraio Raven, il nuovo lavoro della cantante R&B di Washington Kelela, che ci ha messo più di 5 anni a pubblicare il suo secondo disco, il seguito dell'acclamatissimo Take Me Apart, un singolo per ora distribuito dall'etichetta On The Run. Il 24 febbraio, l'avevamo già detto inizio anno, il ritorno attesissimo dei Gorillaz con Cracker Island. La band a cartoni animati di Damon Albarn è pronta a ritornare con la sua 8ª fatica. Conosciamo già i nomi di alcuni degli ospiti presenti, come per esempio Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, Thundercat in Cracker Island, che abbiamo già ascoltato qui sulle frequenze di Indie Break, Beck e Tame Impala, e poi soprattutto il Io La Tengo, band del New Jersey che è ferma dal 2020, quando uscì We Have Amnesia Sometimes. Il 10 febbraio uscirà il 17° album della formazione, anticipato da un singolo intitolato Fallout. Ce l'andiamo ad ascoltare.
I wanna fall.
la tengo, Fallout, primo singolo estratto da This Stupid World, il nuovo album della band del New Jersey, in uscita il prossimo 10 febbraio 2023. È invece già aperto il countdown per il tour del 2023 di Björk, che per la prima volta nella sua lunghissima carriera arriverà in Italia il 22 di settembre e il 23 di settembre. Sarà rispettivamente al Mediolanum Forum di Assago e all'Unipol Arena di Casalecchio a Bologna, due date italiane che fanno parte del tour europeo di Cornucopia, in partenza il 1 di settembre da Lisbona a partire dalle 9 di mercoledì 1 febbraio. Domani i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Andiamo a recuperare uno dei primissimi singoli della cantautrice islandese, tratto dal suo album di debutto intitolato appunto Debut del 1993. Questo è Human Behavior. Human Behavior Björk era il 7 giugno del 1993 quando pubblicava il singolo di apertura del suo album di debutto intitolato appunto Debut. Lei sarà il prossimo settembre per due date in Italia al Mediolanum Forum di Assago e a Casalecchio di Reno Unipol Arena a Bologna. Con questa notizia concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per quest'oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zytime.
Bisogna ascoltare i consigli dei giovani, ma le ragazze ci hanno consigliato questo brano. Noi qui con i nostri giovani maschi, adesso possiamo dirlo, siamo sconvolti, Francesca.
Sconvolti.
Ma no, dai, ragazzi, perché la sigla di Mare Fuori, di questo telefilm molto amato dai giovani, quindi...
Ragazzi, a voi il commento.
Allora, io non ho mai visto Mare Fuori.
Ecco.
Non ci trovo, diciamo, niente di particolare, quindi... Ma questa canzone è un po' così, diciamo.
Diciamo dissagrante è stato, cioè, senza mezzi termini.
Senza mezzi termini,
Francesco.
Sì.
Andrea, anche
beh,
tu
dai,
la
secondo
pensi
me
lui?
No, dai, merita una possibilità. Perché non ha
più
non
abbiamo cristiano,
fatto, non abbiamo fatto sentire il ritornello.
Ah, quindi, ecco,
ecco,
allora
è peggio,
guarda,
quindi.
Proviamoci.
Diciamo.
Una striscia, tutte giorno uguale, voglia sci. Voglia sci.
È uguale a prima, scusami.
Sì, ma non
Andrea.
So dov'è il ritornello, però.
Vabbè,
c'è.
Proviamo, damogli un altro momento di fiducia.
Mi son nato ca, quale a colpa mia, manna mi so firmane, manna itta spalle.
Vabbè, dai, questo è Omar For di Stefano Lentini, Matteo Paolillo, insomma, che salutiamo. Francesca.
E allora, torniamo invece in diretta qui su Zytime. Li state ascoltando ormai in questi giorni i ragazzi del Dante, il liceo di Roma, dove ovviamente portiamo avanti i nostri corsi di giornalismo, giornalismo radio, e li stiamo mettendo alla prova facendogli fare anche i conduttori. E a proposito di conduttori, un buon conduttore crea anche dibattito. E a proposito di dibattito, a questo punto arriviamo al tema del giorno, il talk, che stiamo in realtà già affrontando da ieri in diretta, ossia il tema del PNRR in relazione alla scuola. Facendo un piccolo passo indietro, ovviamente sappiamo che ci sono dei fondi che saranno messi a disposizione ovviamente di ogni istituto scolastico, ma ci sono delle linee programmatiche che sono molto stringenti, in quanto una percentuale importante, parliamo del 60%, quindi oltre la metà di quei fondi, devono essere destinati a quello che riguarda appunto l'aspetto tecnologico, informatico, innovativo. Quello che stiamo chiedendo ai ragazzi invece è: mettetevi nei panni di un preside, di un dirigente scolastico, quali sono quegli interventi che secondo voi andrebbero fatti, potenziati e finanziati? Partiamo da Andrea e poi passiamo a Pier Francesco. Andrea.
Allora, sì, sicuramente viene investito poco in infrastrutture. Ora parlo con un'esperienza personale. Noi abbiamo fatto un corso, sempre di PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza sul lavoro. E ci è stato detto in tutti i modi possibili che la struttura dell'edificio deve essere sicura. Cosa che invece evidentemente non c'è, secondo i dati anche del MIUR. Noi non troviamo tutta questa sicurezza. Allora perché dobbiamo investire un minimo 60% in una tecnologia temporanea, mentre invece per le infrastrutture non abbiamo alcun limite, possiamo anche investire 0%, però abbiamo un massimo di 20. Questo mi fa molto riflettere sulla sicurezza delle scuole, ma soprattutto anche sull'organizzazione che queste hanno. Perché non abbiamo nessun corso nella maggioranza delle scuole che non riguardi soltanto la tecnologia? Corsi di recupero, corsi anche extrascolastici mirati alla socializzazione. E perché alla fine non abbiamo nessun corso che ci aiuti effettivamente a studiare, il cosiddetto metodo di studio che, di cui tutti parliamo ma che non conosciamo. Questo è importante.
No, sicuramente Riccardo Andrea ha affrontato tantissime tematiche differenti, cioè dall'ultima, dal metodo di studio, l'innovazione, il supporto scolastico, partendo dalla situazione degli edifici, quindi dalla messa in sicurezza. Infatti non sono dati ovviamente basati sulle opinioni, ma la stessa Cittadinanza Attiva infatti a settembre aveva presentato a Roma il 20° rapporto che parlava proprio dell'osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, e dai dati emersi il 58% degli edifici scolastici era, ed educo anche, è ancora, senza certificato di agibilità. Cioè parliamo di oltre la metà ovviamente degli istituti presi in esame. Quindi sicuramente questo è un dato importante. Parallelamente ovviamente quando si parla di una scuola inclusiva, sicura, una scuola aperta a tutti, oltre al dato dell'infrastruttura che sicuramente è un dato interessante, andiamo a parlare del contenuto, quindi di quelli che possono essere ovviamente i progetti da potenziare. Pier Francesco, intanto chiedo anche a te la stessa cosa, quindi come investiresti ovviamente il fondo del PNRR legato al mondo della scuola, e se ci sono delle idee di Andrea che condividi o hai altre opinioni?
Beh, allora, secondo me innanzitutto bisognerebbe fare un po' un excursus più generale, quindi bisognerebbe dire che innanzitutto ci stanno 40.000 scuole in tutta Italia e all'incirca 100.000 classi. E la maggior parte di queste scuole è concentrata al nord, per esempio in Lombardia, quindi già da questo fatto dovrebbe farci riflettere, no? Dovrebbe farci dire magari un po' di questo fondo dovrebbe essere utilizzato per la costruzione di queste nuove scuole, non solo per il miglioramento di quelle esistenti, ma per dare possibilità anche alle persone che vivono in posti dove magari non ci sono tante scuole di andare a studiare. Tant'è vero che dei dati sempre del MIUR dicono che della popolazione scolastica il ritardo scolastico per esempio degli italiani è del 7,5%, mentre degli extracomunitari o comunque delle persone non italiane che quindi sono già il 10% del totale, il 26% abbandona la scuola oppure viene bocciata eccetera, e questa cosa secondo me è molto grave. Quindi di questo 60% minimo secondo me bisognerebbe togliere un po', magari per mettere un po' di più alla dispersione diciamo scolastica, che non è così tanto implementata da questo PNRR. Infatti viene detto che si può utilizzare al massimo un 20% di questo PNRR per la dispersione scolastica. E, come dicevi anche te, 58% delle scuole italiane, di queste 40.000, non ha il certificato di agibilità. Infatti ci sono all'incirca 44 crolli l'anno di scuole in tutta Italia, ed è una cosa anche qui abbastanza grave. Secondo me non bisognerebbe puntare tanto al rinnovo delle tecnologie, anche perché le tecnologie sono una cosa che dura un anno, due anni, tre anni, poi inventano una nuova e quindi diventa obsoleta. Ma secondo me bisogna puntare a qualcosa di più duraturo, qualcosa di più magari strutturale, che aiuti a mantenere la scuola in piedi, quantomeno magari a sistemare qualche muro che è crepato, qualche muro che sta per crollare eccetera, e meno su questo punto di vista tecnologico. Ma se proprio bisogna investire tutti questi soldi nell'utilizzo tecnologico, quantomeno l'inserimento di molti corsi per capire, no, come funziona questa tecnologia, perché per esempio parlo per esperienza, molti dei miei professori magari non riescono bene ad orientarsi da un punto di vista tecnologico con tutte queste tecnologie. Secondo me è fondamentale.
Assolutamente, sono tanti, Riccardo, gli spunti che ci hanno dato i ragazzi, intanto indice ovviamente della loro bravura, ma ovviamente sono i primi reporter in questo caso del mondo della scuola, intanto perché la frequentano, quindi a differenza nostra che la frequentiamo, ma ovviamente come personale esterno, come tutor nei nostri corsi radio, giornalismo, loro la vivono ovviamente a 360 gradi. Ed è importante ovviamente il dato anche purtroppo relativo alla dispersione scolastica, che rimane comunque una problematica presente nel nostro paese, nonostante siamo nel 2022, parlare di abbandono precoce del percorso di studio può sembrare qualcosa di vetusto, invece non lo è assolutamente. Quindi bene anche quello di dire ok la tecnologia, ok l'innovazione, ma cerchiamo di sfruttarla ovviamente intanto per tenere le persone, per coinvolgerle attivamente, perché la didattica tradizionale, lo studio frontale non sempre, no, risponde a questa tematica. A volte ci sono dei ragazzi che rendono molto di più attraverso dei percorsi magari multimediali, dei percorsi alternativi. Riccardo, penso che anche tu in prima persona avrai notato come ci sono delle persone, dei ragazzi che avevano magari delle difficoltà scolastiche, durante il nostro corso radio, corso di giornalismo, hanno invece fatto emergere non solo una grande passione nei confronti di quello che stavano facendo, ma anche una certa attitudine.
Ma sì, questo dimostra un principio, che per definire al meglio un contesto, una situazione, una panoramica sociale, bisogna viverla da dentro. Insomma, poi una volta entrato nelle aule, una volta fatta la conoscenza degli studenti e delle studentesse, si ha sempre la sensazione di avere a che fare con qualcosa di straordinario, no? Di distante da quello che noi viviamo ogni giorno, semplicemente perché si parla di un'altra generazione che, come tutte, ha delle strutture ma anche dei valori innovativi, che spesso guardano al futuro con grande prospettiva, con grandi ambizioni, no? Quando molti insegnanti che conosciamo, che frequentiamo, ci dicono noi traiamo energia dagli studenti, loro non lo sanno, non possono rendersene conto perché sono ancora dei sedicenni, diciottenni, però le persone che poi scavallano una certa età, no? Trovano profondamente, e hanno chiaramente una sensibilità profonda, trovano molto interessante rapportarsi con questi ragazzi. Così facendo si eliminano i luoghi comuni, secondo i quali gli studenti e le studentesse non avrebbero voglia di imparare, di informarsi anche al di fuori delle aule, non avrebbero le energie per voler approfondire. In realtà ci sono, bisogna saperle stimolare, ma questo è un principio vecchio come il cucco, però ogni tanto bisognerebbe ripeterlo ai brontoloni che vanno in giro a dire che i giovani non hanno voglia di fare questo o quell'altro.
Probabilmente quei brontoloni sono gli stessi che appunto non vogliono a volte rinnovarsi o capire che appunto il mondo sta andando anche verso altre direzioni. Quindi effettivamente, come dicevano Andrea e Pierfrancesco, un altro dato importante è che se dobbiamo parlare di supporto multimediale, facciamolo però allora aggiornando tutti quanti, cioè nel senso aggiornando il personale docente di come sfruttare la tecnologia, gli stessi ragazzi, perché non tutti magari sanno utilizzare bene tutto ciò che riguarda il mondo del computer, no? Dell'internet, come dicevano gli anziani. E su questo, ecco, per esempio dei corsi multimediali pomeridiani, ecco, un'opinione vostra, cioè, a voi piacerebbe fare, cioè sareste disposti anche a integrare, no? Oltre l'orario scolastico, dei corsi di lingua, per esempio viene da pensare, dei corsi di informatica, dei corsi come facciamo noi ovviamente di media literacy, di giornalismo, di radio, anche per avviarvi, no, a quello che sarà il mondo al di fuori della scuola. Partiamo sempre da Andrea e poi passiamo a Pierfrancesco.
Sì, allora, uso un'altra esperienza personale. Tra poco noi faremo un una sorta di autogestione a scuola chiamata cogestione, dove dove alcuni studenti e alcuni professori propongono dei corsi che l'alunno può seguire, che l'alunno, inteso come alunno anche di un altro alunno. Dunque, questi corsi sono interessanti. Io per esempio ne farò uno su matematica, che come ho detto prima è la mia materia preferita, e a me piacerebbe avere un corso di matematica pomeridiano, però allo stesso tempo ho delle esigenze che non sono solo extrascolastiche, ma riguardano anche la scuola. Gli eccessivi compiti che ci danno, e che sono eccessivi, lo ammetto, anche io, non mi permettono di avere un corso pomeridiano. Inoltre, una passione unilaterale, come quella per la sola matematica, sarebbe più o meno inutile, perché mi destinerebbe a un percorso universitario matematico senza la possibilità di spaziare, di essere poliedrici in un certo senso. L'idea ottimale sarebbe fare più corsi di vario tipo e in quinto anno avere un corso preferito, perché ovviamente si avrà un corso preferito, e seguirlo. Solo che questa idea è un po' utopica, perché non abbiamo proprio il tempo materiale e fisico, anche secondo i nuovi, anche seguendo i compiti che abbiamo, ma soprattutto, e qui ritorno su un tema che ho detto prima, sul metodo di studio che noi abbiamo, che non conosciamo nemmeno noi. Per mia esperienza personale, io posso dire che il mio metodo di studio sono gli schemi e basta. Io vorrei sapere un po' di più, e quindi in un certo senso la scuola agisce contro se stessa, perché dovrebbe formare però e incuriosire, però allo stesso tempo fa l'esatto effetto opposto.
Per Francesco, brevemente, che siamo in chiusura, sei d'accordo?
Sì, diciamo di sì, anche se io sarei a favore di qualche corso di informatica, anche perché secondo me a me informatica piace, quindi comunque andrei sicuramente a seguirlo. Ecco, un'altra cosa che secondo me dovrebbe essere implementata nelle scuole, per concludere, è per esempio uno stile di didattica più tecnologico, non solo per quanto riguarda l'IM, dashboard, cose di questo genere, ma proprio con magari l'utilizzo maggiore di tablet, computer, dove gli studenti possono studiare magari i libri multimediali, cosa che magari in altri stati europei, per esempio, è già stata fatta, magari in Germania, Francia, Inghilterra, ma in Italia purtroppo non è ancora così.
Benissimo, Riccardo, e anche oggi siamo
che
giunti
chiusura.
Esatto.
Grazie ragazzi, è stato veramente un bellissimo confronto, sostenuto anche da non soltanto ipotesi o opinioni, ma anche da fatti, quindi bravi davvero, vi aspetto qua presto per continuarlo a ribadirlo e proseguirlo.
Benissimo, io intanto ringrazio tutte le studentesse e gli studenti del Liceo Dante di Roma che torneranno anche nel corso della settimana. Ringrazio te, Riccardo Cotumaccio.
Ciao Francesca,
ovviamente.
Grazie.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.